Benvenuti al podcast di Fanstore, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest.
Buongiorno, oggi quattro riflessioni sul fallimento della Silicon Valley Bank e sul suo effetto sul mercato. In primo luogo ci ha colpito il seguente commento alla fine della comunicazione della Federal Deposit Insurance Corporation in seguito alla sua nomina curatore fallimentare della banca. Dice l'organizzazione: la Silicon Valley Bank è il primo istituto assicurato dalla FDIC a fallire quest'anno. L'ultimo istituto assicurato a chiudere è stata la Alameda State Bank del Kansas il 23 ottobre 2020. Quindi sono passati più di 28 mesi dall'ultimo fallimento di una banca assicurata da questo organismo, il periodo più lungo dai 32 mesi del febbraio 2007. Dal momento che il problema della Silicon Valley Bank, che presenta una fuga da depositi indotta da tassi e un disallineamento della durata, depositi overnight, quindi a brevissima scadenza, che hanno finanziato esposizioni obbligazionate a lunga scadenza, peraltro effettuate in modo scellerato dai responsabili finanziari della banca, non è unico e i mercati si aspettano che ci saranno altri fallimenti bancari nelle prossime settimane o mesi. In altre parole, la notizia di domenica sera della chiusura della Signature Bank di New York, un'altra, da parte dell'autorità di vigilanza, potrebbe non essere l'ultima a passare sul nastro nel prossimo futuro. Secondo luogo, la formula dello stress test della Federal Reserve non è adatta ad identificare le banche con problemi simili. Si considera questa parte dello scenario gravemente avverso che la Fed ha strutturato per il 2023 per fare lo stress test e che è molto simile a quello degli anni passati. Dice la Fed: i tassi di interesse a breve termine misurati dal tasso del tesoro a 3 mesi scendono significativamente fino a quasi a zero entro il terzo trimestre del 2023 e rimangono lì per il resto del tempo. I tassi di interesse invece a lungo termine misurati dal rendimento del tesoro a 10 anni scendono di quasi 3 punti e un quarto entro il secondo trimestre del 2023, per poi salire gradualmente alla fine del 2023 fino a circa l'1,5%. Questo è lo stress test in un scenario avverso. Che commento possiamo fare? Ovviamente la Silicon Valley Bank non era abbastanza grande da meritare stress test da parte della Fed, ma le ipotesi, in ogni caso, sui tassi dei treasury nello scenario della banca centrale sono così lontane dalla realtà attuale che potrebbero non avere identificato alcun problema nel bilancio delle varie banche. I tassi sono alti e l'attuale politica della Fed è intenzionata a mantenerli tali. In terzo luogo, la Federal Reserve era il principale regolatore in ogni caso della Silicon Valley Bank. Per molti versi questa non era una banca tipica. Le imprese sostenute da capitali di rischio, i venture capital, vi tenevano i loro ingenti depositi in gran parte non assicurati, come si è visto, e non c'è fonte di finanziamento bancario più nervosa di questa tipologia a breve termine. I loro saldi di cassa determinano la loro durata di vita, perché queste attività, queste aziende, i venture capital, sono in gran parte business non redditizi, quindi hanno bisogno costantemente di liquidità. Inoltre queste aziende lavorano in gruppo, in team, hanno un business comune e agiscono in maniera similare, e il pensiero di gruppo è la più grande debolezza della Silicon Valley, come in questo caso, quando sono tutti corsi a ritirare i depositi, tutti sono andati in massa, perché uno è andato, gli altri li hanno seguiti. E quello che è successo l'abbiamo visto tutti sulle testate giornalistiche, il fallimento della banca. Cosa possiamo dire come commento? Che i problemi della Silicon Valley Bank erano in bella vista, il che pone il sistema di regolamentazione della Federal Reserve in una luce profondamente sfavorevole. Si è trattato di un caso isolato, sì, la reputazione della Fed può riprendersi, sì, e sarà un improbabile ulteriore regolamentazione alle porte, non verrà presa una decisione in tal senso più restrittiva sul sistema bancario, se questo è isolato. Tuttavia, se altri istituti finanziari statunitensi finiranno nella stessa situazione, potremmo assistere a ulteriori stringenti regolamentazioni bancarie. Come ultimo punto, possiamo dire che il piano congiunto della Fed e del Tesoro, annunciato ieri sera, che assicura a tutti i depositanti della banca l'accesso al proprio capitale, è ovviamente una buona notizia a breve termine per i mercati. I regolatori e i responsabili politici hanno compreso la gravità della situazione e hanno agito di conseguenza. Dato che avrebbero dovuto agire prima che le cose si facessero serie, la velocità però della loro risoluzione è appropriata. Questo però non significa che la strada da percorrere nel futuro sia del tutto chiara. La reputazione della Federal Reserve come regolatore del sistema bancario, abbiamo detto, è stata danneggiata. Il suo paradigma di valutazione del rischio sistematico, e come abbiamo detto, deve essere ripensato. Inoltre, gli investitori devono ancora affrontare l'incertezza sulla futura politica monetaria e sugli utili societari, punti importantissimi che tratteremo a breve. Come ulteriore argomento, andiamo a vedere il nostro amato indice della paura, la volatilità, il VIX, i rendimenti dello Standard & Poor's 500. Il VIX ha chiuso venerdì a circa 25, un massimo a 4 mesi, massimo del 12 dicembre a 25, massimo del 12 novembre a 26. Questo ci ha spinto a rinfrescare la nostra analisi di lunga durata dei livelli del VIX e l'azione dei prezzi dello Standard & Poor's 500, l'indice principe, come dicevo sempre. Come ci si aspetterebbe, esiste una chiara relazione tra l'aumento, la diminuzione della volatilità e i rendimenti azionari. Quando il VIX sale da 20 o meno a 30 o più, lo Standard & Poor's scende. Quando il VIX scende da 30 a 20, lo Standard & Poor's puntualmente, ovviamente, si risolleva. Ci sono dati solidi che spiegano perché questi livelli sono importanti. La media di lungo periodo del VIX dal 90 ad oggi è di 20. Una deviazione standard intorno a questa media è di 8 punti. Un VIX di 20 nell'attuale contesto macro ancora incerto è troppo basso. Era troppo basso, l'abbiamo detto più e più volte. Quindi le azioni tendono a raggiungere il top quando l'indice è intorno a quel livello. Quando la paura spinge il VIX a 28, 30, 35, 30, 38, le azioni toccano il fondo. Il VIX è rimasto relativamente piatto a 20 dal 1 dicembre 2022, quando lo Standard & Poor's 500 ha chiuso a 4077. Alla chiusura di venerdì, lo Standard & Poor's 500 è sceso del 5,3% da quei livelli. Andiamo ad analizzare tre dati oggi. Il primo, un aggiornamento sulle quotazioni dei futures sui Fed Funds in vista delle prossime decisioni di politica monetaria al Federal Open Market Committee, che nell'ultima settimana hanno subito una svolta drammatica. I tassi della Federal Reserve sono attualmente nell'intervallo 4,50-4,75%. Al 22 marzo le probabilità di un rialzo di 50 punti base sono ora del 40% rispetto al 28% della scorsa settimana. Le restanti probabilità, pari al 60%, sono per un aumento di 25 punti base, che sono però diminuite di 12 punti percentuali rispetto a una settimana fa. La riunione del 3 maggio indica una probabilità del 57% per i tassi della Fed nell'intervallo 5-5,25%. Questa probabilità, anche questa, è aumentata rispetto a una settimana fa. Per la riunione del 14 giugno i mercati si aspettano una stabilizzazione dei tassi. Le probabilità più alte del 49% sono di vedere i tassi della Fed nell'intervallo 5,25-5,50%. La probabilità che questi tassi siano più bassi di uno 0,25 sono aumentate la scorsa settimana, lo dobbiamo dire, passando dal 16 al 31%. Saltando alla riunione del 13 dicembre e ai prezzi dei contratti future, le probabilità sono cambiate in modo sostanziale anche qua. Il risultato più probabile al momento è che i tassi finiscono l'anno al 4,75-5%, in questo intervallo. Una settimana fa le probabilità erano solo del 7%. Quindi un picco di tassi a giugno e una discesa di 20 più probabile di 25 punti base per fine anno. Questo si aspetta il mercato. Per quanto gli investitori, quindi anche come probabilità, desiderino la fine dell'attuale ciclo di innalzamento dei tassi sui Fed Funds, non vogliono però ovviamente che questo sia derivato dalle preoccupazioni macro sulla stabilità del sistema bancario statunitense, ovviamente. Per questo motivo i mercati azionari hanno ceduto la scorsa settimana, nonostante l'orientamento più dovish, più accomodante dei future per quanto riguarda i tassi su dicembre per fine anno. Il fallimento della Silicon Valley Bank è un pugno in faccia per la divisione normativa della Federal Reserve, come abbiamo detto, rende più difficili le decisioni di politica monetaria della banca centrale. La fiducia dei consumatori e delle imprese è difficile da prevedere anche quando le cose vanno bene. Gli shock esogeni, anche quelli che si risolvono abbastanza rapidamente, possono avere risultati imprevedibili. Ulteriore argomento che affrontiamo è un aggiornamento consueto sulle revisioni degli utili degli analisti di Wall Street. Lo Standard & Poor's è ancora in rialzo dello 0,6% alla chiusura di venerdì da inizio dell'anno. Gli stimi sugli utili del 2023 per l'indice sono in calo invece del 3,7% rispetto al 15 dicembre 2022, cioè 3 mesi fa. Ciò significa che le valutazioni in termini di ricchezza del mercato, di price earning, prezzo fratto utili, sono aumentate in misura modesta, lo dobbiamo dire, dall'inizio dell'anno. Questo di solito indica una crescente fiducia del mercato negli utili futuri. Vediamo se questa fiducia è ben riposta in questo momento. Mentre la borsa ha abbassato le stime sugli utili, abbiamo detto del 3,7%, i tagli hanno riguardato soprattutto le stime per il primo e secondo trimestre. Queste sono inferiori del 6,5% rispettivamente 4,3% rispetto a 3 mesi fa. Nei 2 trimestri successivi, quelli di fine anno, i tagli sulle stime sono stati meno consistenti, solo 2% e 3,1%. Per capire perché i tagli alle stime sono stati anticipati ai primi trimestri è necessario conoscere un po' il modo in cui gli analisti pensano alle stime sugli utili. In generale cercano di mantenere le stime per l'intero anno il più alte possibile per giustificare le loro raccomandazioni buy di comprare e persino hold. Questi ultimi, pensate un po', rappresentano, per capire la significatività di queste raccomandazioni, rappresentano il 94% di tutte le valutazioni degli analisti di Wall Street, solo il 6% indica sell sulle azioni, sulle varie azioni. A tal fine concentrano le revisioni degli utili sul trimestre in corso piuttosto che tagliare uniformemente le stime per l'intero anno. Dobbiamo quindi prendere le stime sugli utili del terzo e quarto trimestre 2023 con molto grano salis. Come si può notare, le cifre indicate sono entrambe ben al di sopra della media dei 4 trimestri precedenti. Sono anche superiori ai guadagni record dello Standard & Poor's 500 del secondo trimestre del 2022. Quindi si tornerebbe a nuovi record di utili per fine anno. Da ciò si evince che mentre il mercato è temporaneamente concentrato sulla saga Silicon Valley Bank, Signature Bank ed altre, e dallo Stato, ovviamente, del sistema bancario statunitense nel suo complessivo, gli investitori dovrebbero rimanere concentrati sui fondamentali degli utili societari. Le aspettative per il 2023 rimangono troppo elevate, non ci sono ancora segnali concreti di un cambiamento a breve termine della politica della Federal Reserve, come già sottolineato molte volte. La nostra opinione è che gli utili dello Standard & Poor's 500 quest'anno siano più vicini ai $200 per azione, non ai 223 previsti dalle stime. Si tratterebbe comunque di un buon guadagno di $50 per trimestre, circa il 22% in più rispetto al biennio 2018-2019 precedente alla crisi pandemica. Tuttavia, con una Fed ancora decisa a ridurre l'inflazione, è difficile sostenere un multiplo di 18-20 per di prezzo sugli utili su quei $200, il che porta, se prendiamo questi utili per multipli per buoni, a una fascia di prezzo obiettivo dello Standard & Poor's compresa tra 3.600 e 4.000. Con la chiusura di venerdì a 3.862 ci troviamo nel bel mezzo di questa fascia. Un ulteriore argomento e ultimo, un breve commento sul rapporto del lavoro di venerdì e sulla lettura degli indici dei prezzi al consumo prossima di martedì di domani. Il rapporto sul lavoro è stato un misto in termini di forza del mercato. La crescita dei posti di lavoro di 311.000 unità è stata superiore al consensus di 205.000, ma il tasso di disoccupazione è stato un più alto del previsto, 3,6 contro 3,4. La crescita dei salari medi è stata inferiore alle aspettative, tuttavia è rimasta piuttosto stabile intorno al 4,8%, la media dal 2021 ad oggi. Per quanto riguarda il rapporto CPI dell'inflazione di martedì, di domani, questo dovrebbe raccontare una storia simile a quella del rapporto sul lavoro, ovvero che le pressioni sui salari e sui prezzi si stanno attenuando solo lentamente. Se il modello della Fed di Cleveland è corretto, l'indice dei prezzi al consumo di febbraio mostrerà un'inflazione annua inferiore a quella di gennaio, ma non tanto quanto sperano i media. Velocemente, alcuni lettori dei giornali, tralasciamo quelli sulle banche USA di cui abbiamo parlato ampiamente. Cosa ci dice il Financial Times? Quando Tim Cook presenterà le nuove cuffie per la realtà mista di Apple nel corso dell'anno, non si limiterà a mostrare l'ultimo gadget scintillante. Il capo di Apple si assicurerà anche che la sua eredità includa il lancio di un prodotto hardware di prossima generazione. Secondo alcune voci interne all'azienda, potrebbe un giorno rivaleggiare addirittura con l'iPhone. Dopo 7 anni di sviluppo, il doppio del tempo è servito per l'iPhone, il gigante tecnologico dovrebbe presentare un auricolare con la realtà virtuale mista già a giugno. La posta in gioco per Cook è molto alta. Le cuffie saranno la prima nuova piattaforma informatica di Apple sviluppata interamente sotto la sua guida. Infatti l'iPhone, l'iPad e perfino l'Apple Watch sono stati tutti originariamente concepiti sotto la guida del cofondatore Steve Jobs. Wall Street Journal: un tempo le azioni erano l'unico gioco in città per gli investitori a caccia di rendimenti solidi, oggi non è più così. L'impennata dell'inflazione ha spinto i rendimenti dei titoli di Stato a livelli più alti di oltre un decennio. Questo, unito a un mercato azionario in affanno, ha portato a una costante diminuzione nel numero dei titoli che offrono rendimenti relativamente elevati. Secondo Birini Associates, venerdì scorso erano appena 34, pensate, su 500 dello Standard & Poor's 500, i titoli con un rendimento da dividendo superiore a quello del buono del tesoro a 6 mesi. Il rendimento a 6 mesi si era attestato al 5,11. Si tratta di un cambiamento drammatico rispetto a gran parte dell'ultimo decennio, quando i tassi di interesse erano vicini allo zero e centinaia di titoli dell'indice offrivano rendimenti più elevati. La CNBC ci parla del mercato del lavoro, che ha sorpreso ancora una volta in positivo a febbraio grazie alla continua forza dei settori dei servizi. Secondo il Dipartimento del Lavoro, il mese scorso il settore del tempo libero e dell'hospitality ha aggiunto 105.000 posti di lavoro, pari a circa un terzo dell'attuale totale di 311.000 nuovi posti. Anche il settore della sanità e dell'assistenza sociale ha contribuito in modo significativo, aggiungendo quasi 63.000 posti. TechCrunch sulla Silicon Valley, le conseguenze, qui facciamo un piccolo salto, sulla Silicon Valley Bank, del crollo, si ripercuotono su una serie di startup, attenzione, che già erano in difficoltà per via dei tassi alti e per il private equity in affanno. Quindi si ripercuotono sulle startup e imprese più grandi anche, tra cui, come sappiamo ora dai documenti della SEC, società quotate in borsa, prendiamo esempio Roku, Roblox, Squash e altre. Roku, per esempio, ha dichiarato in un documento di avere circa 487 milioni di dollari su questa banca, e rappresentano circa il 26% delle disponibilità liquide equivalenti. CNBC ci parla del gigante petrolifero controllato dallo Stato dell'Arabia Saudita Aramco, che ha riportato domenica un utile record netto di 161,1 miliardi di dollari per il 2022. Il più grande profitto annuale mai raggiunto dalla compagnia petrolifera del gas è un profitto che fa il pari con quello delle principali aziende tech dell'indice americano messe insieme. Aramco ha dichiarato che l'utile netto è aumentato del 46,5% su base annua rispetto ai 110 miliardi di dollari del 2021. Anche il free cash flow, il flusso di cassa, ha raggiunto la cifra record pensata di 148,5 miliardi di dollari nel 2022, e sono anche il triplo dei profitti della major petrolifera Exxon Mobil. Poi passiamo della Cina con la testata politico che parla di Xi Jinping, che ha mantenuto il governatore della banca centrale del paese Li Gang e i suoi ministri delle finanze e del commercio, sfidando le aspettative di una revisione su larga scala del suo gabinetto durante la riunione parlamentare annuale di quest'anno. Le riconferme che secondo gli analisti rassicurerebbero mercati nervosi per i piani di riforma del settore finanziario da parte di Pechino fanno parte di una serie di incarichi di alto livello annunciati domenica dall'Assemblea Nazionale del Popolo, che si dimostra un pochino più market friendly, ci dice il Financial Times. Non era il politico infatti è il protagonista di questa notizia che appena vi descrivo adesso. che riguarda il cloud. Governi e aziende hanno trascorso due decenni a correre verso il cloud, affidando alcuni dei loro dati più sensibili a giganti tecnologici che promettevano uno spazio di archiviazione quasi illimitato, un software potente e il know-how necessario per tenerli al sicuro. Ora la Casa Bianca teme che il cloud stia diventando un enorme rischio per la sicurezza, per questo sta avviando il primo piano globale della nazione per regolamentare le pratiche di sicurezza dei fornitori come Amazon, Microsoft, Google e Oracle, i cui server forniscono archiviazione dei dati e potenza di calcolo a clienti che vanno dalle piccole imprese al, pensate un po', Pentagono e alla CIA. Attenzione al settore tech. Come ultima notizia, Wall Street Journal, che ci parla del collector items, degli oggetti da collezione. Uno degli oggetti da collezione più in voga in questi ultimi periodi è l'orologio di lusso. I costosi orologi di seconda mano di marchi come Rolex e Patek Philippe sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, in particolare tra gli acquirenti più giovani, secondo un rapporto pubblicato questo mese dal Boston Consulting Group. Secondo questo, gli orologi di lusso usati sono diventati più preziosi perché la domanda è cresciuta, ma l'offerta ovviamente è rimasta limitata. Tali oggetti sono diventati così ambiti che il loro mercato ha superato il mercato azionario complessivo, crescendo di circa il 20% all'anno dalla metà del 2018 fino a questo gennaio scorso, rispetto al tasso di crescita annuale dell'indice S&P 500 nello stesso periodo. Bene, con questa carrellata abbiamo terminato, ci ritroviamo nel corso della settimana per ulteriori approfondimenti audio. Un saluto a tutti.